sur Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Transméditerranéenne, Italie.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur Agora Côte d'Azur pour votre émission franco-italienne dans le cadre des Transméditerranéennes. Aujourd'hui, Barbara et Marcel vont essayer de vous parler de la Callas, Maria Callas. Alors je dis la Callas puisqu'en italien, dire la, ce n'est pas péjoratif, au contraire, c'est une marque de respect. Comme on disait la Magnani, la Cardinale, on dit la Callas parce que pour ses admirateurs, elle était unique. Donc aujourd'hui, on va peut-être parler de la première diva de lyrique italienne, fait italienne. Je vous laisse la parole.
Oui. Bonjour. Buongiorno, sì, è meglio, Tino. La Callas ha passato la sua vita, molta parte della sua vita in Italia, ma era greca, la Callas, nata altrove ancora. Buongiorno a tutti. Allora, quello che diceva Tino rispetto all'articolo La Callas non è una volgarizzazione del suo cognome, ma bensì un segno di rispetto, perché è considerata veramente la più grande, la prima grande diva della lirica. Voilà. Allora, benvenuti con noi. Vi lascio la parola adesso a Marcella. Buongiorno Marcella.
Buongiorno a tutti. Je vais donc vous parler de Maria Callas, qui naît à Manhattan le 2 décembre 1923 dans une famille d'immigrés grecs. Elle découvre le chant par la radio et les retransmissions du Metropolitan que sa mère écoute. Maria est quelqu'un de solitaire. Elle se sent mal aimée et en sera marquée à vie.
Ecco, allora, come dice Marcella, la Callas è nata a Manhattan il 2 dicembre 1923 da una famiglia di immigrati greci. E scopre il canto tramite la radio e le retrasmissioni del Metropolitan che sua mamma ascoltava. E Maria era una bimba solitaria, si sentiva malamata e questo se lo porterà dietro tutta la vita effettivamente. E bisogna dire che, come ho detto prima, precedentemente, Maria Callas è una vera e propria leggenda, è un personaggio che è conosciuto da tutti, anche da chi non è vicino all'opera lirica.
Tout à fait, Barbara. Maria Callas, tu l'as dit, est une véritable, authentique légende, une personnalité connue de tous, y compris de celles et ceux qui ne connaissent rien à l'opéra.
Ça semble évident, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment Maria Callas va choisir le chant?
Alors, Maria prend des leçons de piano, mais c'est son chant, sa voix qui vont la faire repérer. Son timbre est particulier et sa musicalité rare. Après la séparation de ses parents et le retour en Grèce avec sa mère et sa sœur, elle intègre le conservatoire d'Athènes pour apprendre le chant.
Sì, la domanda di Tino era potete raccontarmi come Maria Callas ha scelto il canto. A ciò Marcella quindi risponde dicendo sì, effettivamente che Maria ha preso delle lezioni di piano, ma è il suo canto, effettivamente la sua voce che la fanno rimarcare. E ha un timbro particolare, una musicalità molto rara. Ed è dopo la separazione dei suoi genitori e il suo ritorno in Grecia con sua mamma e sua sorella che Maria integra il conservatorio di Atene per apprendere appunto il canto. E si dice che a soli 4 anni fosse già in grado di eseguire le prime melodie al pianoforte. 4 anni,
Tout à fait, à seulement 4 ans. On raconte qu'elle arrivait à exécuter ses premières mélodies au piano.
Vous pouvez expliquer aux auditeurs de Agora Côte d'Azur comment va se dérouler son parcours d'élève cantatrice?
Elle apprend à chanter avec un registre plus élevé que sa voix, ce qui met en valeur son intensité dramatique. Puis elle rencontre un professeur de chant, Elvira de Hidalgo, qui deviendra aussi sa confidente plus tard. Celle-ci lui fait découvrir le bel canto, Rossini, Bellini, Donizetti, qui met en valeur la virtuosité de l'interprète. C'est le contraste entre ces deux registres, virtuosité et intensité dramatique, qui contribuera à son succès.
Sì, allora il suo, chiede Tino, il percorso il suo percorso come cantatrice. Allora, Maria impara a cantare con un registro più elevato della sua voce, cosa che mette in valore la sua intensità drammatica. Poi ha la fortuna di incontrare una professoressa di canto, Elvira de Hidalgo, che diventerà poi in seguito anche la sua confidente. E questa persona gli farà scoprire il bel canto di Rossini, Bellini, Donizetti, che metterà in valore la virtuosità dell'interprete, no? Di Maria. Ed è questo contrasto tra questi due registri, quindi virtuosità e intensità drammatica, che contribuirà al suo successo. E un aneddoto di Maria è che lei ha appreso l'arte della musica origliando, ascoltando le lezioni di canto e di pianoforte di sua sorella maggiore, che si chiamava Giacinti, mi sembra, Giacinti, oui.
Oui, je traduis l'anecdote découverte par Barbara. Maria a appris la musique en écoutant les leçons de piano et de chant d'une sœur supérieure s'appelant Giacinti.
Ses débuts d'élève cantatrice sont finis. Parlez-nous un peu de sa début de carrière. Il faut bien qu'elle débute cette carrière.
Tout à fait. Elle débute quand Maria a 17 ans. Elle chante dans l'opéra Boccaccio de Frank von Zuppé. Elle enchaîne des rôles à l'opéra, des récitals. Et à la Libération, elle quitte sa mère et la Grèce pour les États-Unis.
I suoi inizi di carriera, sui suoi inizi di carriera, lei, anche se a 4 anni già sapeva già suonare il pianoforte, è cominciata quando aveva 17 anni e canta nell'operetta Boccaccio di Frank von Zuppé. E poi si susseguono dei ruoli all'opera e dei recitals. Alla Liberazione lei lascerà sua madre e la Grecia e partirà per gli Stati Uniti.
Donc c'est aux USA que démarre sa carrière?
Eh bien non, pas du tout. Mais elle va y faire une rencontre cruciale, capitale. Le chef d'orchestre, Tullio Serafin. Il devient son mentor et son collaborateur le plus régulier tout au long de sa vie. Il la fait venir en Italie et lui ouvre la voie de la consécration. Son premier grand rôle, c'est à Vérone, dans les arènes. Elle va chanter le rôle-titre de la Gioconda de Ponchielli. Elle enchaîne ensuite avec les plus grandes scènes d'Italie.
Allora, alla domanda di Tino, e allora è la sua carriera, ha cominciato allora negli Stati Uniti? Eh no, no. Ma in America lei ha fatto un incontro cruciale, che è stato lo chef d'orchestra, Tullio Serafin, che diventa il suo mentore e il suo collaboratore assiduo. Ed è lui che la fa venire in Italia e che gli apre la strada per la sua consacrazione. E il suo primo grande ruolo sarà a Verona, nelle arene, l'arena di Verona, che meraviglia, nel ruolo principale della Gioconda di Ponchielli. E in seguito si susseguono su altre scene dell'Italia. Una cosa molto particolare proprio di Maria era che era così miope da aver interpretato decine di opere a teatro senza mai riuscire a vedere il direttore d'orchestra. Per tale motivo imparava perfettamente non solo la sua parte, ma anche quella degli altri. Vi immaginate?
Si, c'est très étonnant et ça montre ses capacités aussi. Donc elle était tellement myope qu'elle a interprété des dizaines d'opéras sans jamais réussir à voir le chef d'orchestre. Et c'est la raison pour laquelle elle apprenait parfaitement non seulement sa partition, mais également celle de ses partenaires.
Et c'est du véritable staccanovisme.
ouais,
la voilà maintenant, la voilà installée, la voilà cantatrice. Elle va choisir quel répertoire ?
Elle va chanter le rôle-titre de Tristan et Isolde de Wagner à la Fenice, ainsi que la Valkyrie, Brunhilde de Wagner. Également, elle chante Elvira dans les Puritaines de Bellini. C'est au Théâtre communal de Florence que pour la première fois, elle chante ce qui restera un de ses plus grands rôles, la Norma de Bellini. Sa voix, elle se distingue par trois registres différents. C'est vraiment très particulier. Ses admirateurs apprécient cette diversité vocale qui permet de moduler la voix selon la tonalité de l'action et la richesse dramatique qui en résulte. Ses détracteurs, eux, voient comme une hérésie ces registres disparates. Au début des années 50, elle effectue ses premiers enregistrements, permettant à sa voix si particulière d'être entendue à travers le monde. La Callas est probablement la première diva de l'ère des enregistrements scéniques.
Alors, il suo repertorio, un repertorio molto molto vasto, no? E canta nel ruolo principale di Tristano Isolda di Wagner alla Fenice, quindi il Valkyrie di Wagner, poi canta l'Elvira nel Puritani di Bellini ed è al Teatro Comunale di Firenze che per la prima volta canta ciò che resterà uno dei più grandi suoi ruoli, che è la Norma di Bellini. E la sua voce, come abbiamo detto precedentemente, si distingue per tre registri differenti. I suoi ammiratori apprezzano questa diversità vocale che permette di modulare la sua voce secondo la tonalità e l'azione e la ricchezza drammatica che ne può risultare. Ma i suoi detrattori ovviamente la vedono come un'eresia di questi registri così disparati. Poi agli inizi degli anni 50 comincia a effettuare le sue prime registrazioni, permettendo a questa sua voce così particolare di essere ascoltata attraverso il mondo. E d'altra parte la Callas è probabilmente la prima diva dell'era degli registramenti scenici. E adesso sì, magari passiamo a una delle sue parti, direi che sono più delicate e più emozionanti, secondo me. Andiamo ad ascoltare di Puccini questa chicca che è O Babbino Caro.
Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur, et nous essayons de cerner plus près la vie et la carrière de Maria Callas. Marcel et Barbara nous ont parlé d'une diva, mais aujourd'hui, dans l'art lyrique, il y a bien eu d'autres divas, mais pour un grand nombre de spectateurs, enfin d'auditeurs, la Callas reste la diva des divas. Vous pouvez nous en dire plus ?
Sa force, sa finesse d'interprétation, l'intensité dramatique qu'elle insuffle à ses rôles font d'elle une cantatrice hors norme. Il y a d'autres cantatrices, qui ont été des grandes cantatrices. Mais elle a cette particularité. Et pour parler diva, elle a opéré une transformation physique très impressionnante, un amaigrissement qui font d'elle, avec sa minceur et son élégance, la construction de ce personnage de diva. Les amours malheureuses, sa mise en retrait à certains moments de sa vie, y ajoutent une note de drame et de mystère.
Allora, Tino è curiosissimo, vuole sapere ancora un po' di più su questa diva. Oui, su questa diva. Questa diva che aveva una forza e una finezza di interpretazione magnifici, un'intensità drammatica che, che dava respiro ai suoi ruoli e che hanno fatto di lei una cantatrice veramente fuori dalle norme. E la sua trasformazione fisica, il suo dimagrimento e con questo la sua magrezza, la sua eleganza, finiscono per costruire questo personaggio di diva. Poi, vabbè, tutti i suoi amori tristi e dibattuti e questo suo ritirarsi in certi momenti della sua vita aggiungono anche una nota di dramma e di mistero a questa diva. A questo proposito, la Callas ha fatto appunto per diventare questa diva, no? Ha fatto una cura di dimagrimento incredibile, impressionante. E dopo una perdita di peso vertiginosa di quasi 37 kg, la Callas era molto ricercata da sarti e stilisti che amavano creare dei modelli su misura per lei. Aveva un guardaroba strepitoso, pare che aveva 250 pellicce, per esempio. Fa una cosa allucinante.
Oui, effectivement, après une cure d'amaigrissement, elle a eu une perte de poids vertigineuse, presque 37 kg. La Callas dans cette période, a été très sollicitée par les couturiers et les stylistes qui aimaient créer pour elle des modèles sur mesure. Elle avait une garde-robe spectaculaire, impressionnante, et apparemment plus de 200 manteaux.
Des fourrures. Des fourrures. 250 pellicce.
Ah oui, pellicce.
Ouais.
Donc on imagine le reste.
Mais est-ce que vous pourriez nous donner une idée de son répertoire à cette période?
Elle chante pour la première fois la Traviata à Florence en 1951. Mais il y a des œuvres qu'elle contribue à faire revivre, comme Médée de Cherubine, un autre de ses rôles fétiches, au Théâtre communal de Florence, la même année. Il y a aussi Armida de Rossini, à Florence toujours, en 1952. La même année, elle fait ses débuts à Covent Garden, dans Norma. En 53, elle réalise un célébrissime enregistrement de Tosca pour Emmy. La même année, elle chante Médée à Florence et en 54, elle chante la Vestale, de Spontini à La Scala.
Il suo repertorio, sì, veramente molto 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 ampio. Canta per la prima volta la Traviata a Firenze nel 51, ma anche delle altre opere che contribuiscono a farle rivivere, no? Queste opere come le Medea di Cherubini, un altro dei suoi ruoli feticci. Al Teatro Comunale di Firenze nel 51 sempre, così come l'Armida di Rossini a Firenze ugualmente nel 52. E lo stesso anno lei debutta anche al Covent Garden nella Norma e poi registra nel 53 delle celebrissimi pezzi come della Tosca per Emi. Lo stesso anno canta Medea a Firenze e nel 54 anche la Vestale di Spontini alla Scala, effettivamente. Come cifre, nel 1950 Maria fece 100 recite, 100, era ormai all'apice della sua carriera nel 1950.
En 1950, la Callas fait 100 recitals. Il se trouve vraiment au sommet de sa carrière.
Bien, je vais vous poser une question qui va être un peu surprenante pour Agora Côte d'Azur et surtout dans les Transméditerranéennes, mais la Callas, les USA, elle y retourne ou non?
Elle y retourne. En 1954, le Lyric Opera de Chicago l'accueille dans le Norma de Verdi, puis dans une performance très applaudie pour Madame Butterfly. Mais elle va vivre un épisode très désagréable. Un marshal vient lui réclamer une créance. Au moment où elle le chasse, un paparazzi prend une photo de la diva, le visage figé dans un rictus de rage. La presse people était déjà terrible.
Alors, c'est Tino, sempre, nella sua squisita curiosità, chiede se ritorna negli Stati Uniti. Certo, ci ritorna nel 54. La Lyric Opera di Chicago l'accoglie nella Norma di Verdi e poi in una prestazione molto applaudita di Madame Butterfly, ma in questo momento ha vissuto un episodio très désagréable. Allora, un marshal, non so tradurre marshal in italiano, cos'è?
Carabinieri.
Ah, bon? Ah, un maresciallo sarebbe, no?
Vabbè, un
poliziotto, va bene. Viene a reclamargli un debito e al momento lei lo caccia via, un paparazzi viene, prende la foto della diva nel momento in cui il suo viso era fisso su un rictus di rabbia. Questo non era proprio al suo credito, eh?
En ce début des années 50, c'est donc l'apogée de sa carrière?
Oui, ce sont ces années de gloire, d'exposition aussi, dans une presse People avide de scandale. Elle réalise ses deux performances les plus légendaires à la Scala. La Somnambule de Bellini et Victoria dans la Traviata de Verdi. Ensuite, c'est l'Opéra d'État de Berlin sous la direction de Karajan. En 1958, elle fait ses débuts à l'Opéra de Paris.
Allora, sì, allora, il summum della sua carriera, sì, sono questi anni, no? Però è soggetta anche a una stampa People che è molto avida di scandali, no? Realizza due prestazioni che sono le più leggendarie alla Scala, la Sonnambula di Bellini e la Vittoria nella Traviata di Verdi, e poi è l'opera di Stato di Berlino sulla direzione di Karajan. E nel 58 fa i suoi primi passi all'Opera di Parigi. Allora, Maria Callas si conferma una delle icone più famose del mondo della musica, riuscendosi veramente ad affermare anche in un contesto diverso da quello musicale.
Maria Callas confirme dans ces années-là son statut d'icône du monde de la musique, mais aussi dans d'autres domaines, hein? La mode, la presse People.
Nous sommes au début des années 60, pleine période du rock'n'roll, du twist. Comment évolue-t-elle?
Eh bien, c'est une décennie en dents de scie pour elle. Trop de concerts, un régime trop strict, une maladie mal soignée, sa voix se dégrade. Elle rencontre Onassis, elle divorce. En 64, elle enregistre Carmen de Bizet, magnifique. Puis c'est une tournée d'adieu, Médée, Norma, Tosca... Zeffirelli la film e ce sont les seules images de la diva sur scène.
Allora, negli anni 60 ci sono degli alti e dei bassi, eh? Tanti, troppi concerti, un regime alimentare troppo stretto, una malattia già che era lì, che mal curata, e la sua voce si degrada. Poi, vabbè, ci sono tutte le sue peripezie di innamoramento, incontra Onassis, quindi divorzia da suo marito, poi nel 64 registra Carmen di Bizet, che è magnifico, poi c'è il tour d'adieu con Medea, la Norma, la Tosca, e Zeffirelli la firma, e sono le sole immagini della diva su scena. Adesso sì, per finire bisogna metterci un altro pezzo musicale, com'è? Dunque della Traviata, Libiamo nei lieti calici, magnifico.
Agora Côte d'Azur.
Thank you.
Bienvenue sur Agora Côte d'Azur. Nous sommes toujours dans l'émission transméditerranéenne franco-italienne sur l'immense Maria Callas. Vous parlez donc d'adieux. Est-ce que ces adieux sont définitifs ?
Ces adieux sont définitifs pour l'opéra. Elle enchaîne des années difficiles. Onassis qui la quitte pour épouser Jackie Kennedy, l'accueil du film de Pasolini, Médée, où elle joue le rôle titre, est un accueil très mitigé. Elle fait encore une tournée de récital en 1974 et elle meurt subitement le 16 septembre 1977 à Paris où elle vivait recluse.
Eh sì, come dice, come chiede Tino, i suoi addii sono definitivi, sì, sono definitivi per le opere, perché e qui si susseguono degli anni molto difficili. Onassis, quando lei decide finalmente di sposarlo, la lascia per sposare invece Jackie Kennedy, un'accoglienza molto, molto mitigata del film di Pasolini, Medea, dove lei aveva il ruolo principale. Poi fa un tour di recite nel 74 e nel 77 muore in una maniera molto, insomma, abbastanza misteriosa, il 16 settembre 1967 a Parigi, dove viveva già da qualche tempo reclusa. Sì, una fine triste per questa grande diva.
Bien, sur Agora Côte d'Azur, nous avons pour habitude de terminer l'émission franco-italienne par une petite recette. Il est difficile de trouver une recette italienne pour une gréco-américaine. Donc, nous avons pris sur nous de décider de prendre une recette milanaise. Aujourd'hui, la recette de l'escalope à la milanaise.
La cotoletta alla milanese, vai!
Alors, la première étape, c'est couper les escalopes en quatre. Si elles ne sont pas assez fines, les aplatir au rouleau à pâtisserie entre deux feuilles de film alimentaire.
Allora, tagliare bene lo scalogno in quattro parti e appiattirlo bene.
Mettre de la farine dans une assiette, l'œuf battu avec le sel et poivre dans une seconde assiette et enfin un mélange à part égale parmesan râpé, chapelure dans une troisième assiette.
Allora, mettere la farina in un piattino, l'uovo sbattuto e sale e pepe in un altro e infine unire le parti in parti uguali con parmigiano reggiano e pane grattugiato in un terzo piatto.
Passez les morceaux d'escalope dans la farine, enlevez l'excédent s'il y en a, puis dans l'œuf battu et dans le mélange parmesan-chapelure.
Alors, passare i pezzi di cotolette nella farina e nel miscuglio che abbiamo fatto prima di parmigiano e di pane grattato.
Repasser une seconde fois les escalopes dans l'œuf et dans le mélange chapelure-parmesan.
Ripassare una seconda volta, madonna mia, come diventano spesse queste cotolette, di una seconda volta le cotolette nell'uovo e nel miscuglio di parmigiano e pane grattugiato.
Une petite astuce maintenant, mettre les escalopes au frigo pour 15 minutes. C'est très important, sinon la croûte que vous avez formée ne tiendra pas à la cuisson.
Quindi mettere le cotolette al frigo 15 minuti in modo che la crosta che si formerà così non partirà alla cottura.
Couper les tomates et pépiner en petits dés.
Tagliare i pomodori e togliere tutti i granini dentro.
Les assaisonner d'huile d'olive, de sel et d'un filet de vinaigre balsamique.
Quindi metterci olio d'oliva e aceto balsamico, sale e pepe.
Quand la poêle est bien chaude, faire saisir les escalopes des deux côtés.
Quando l'olio è caldo nella padella, mettere e fare proprio prendere in modo rapido la cotoletta dalle due parti.
Quand elles sont bien dorées, baissez le feu et laissez cuire encore 5 minutes.
E quindi lasciarle cuocere ancora 5 minuti in modo dopo la loro doratura.
Disposer les escalopes sur les assiettes.
Mettiamole per fortuna, ci viene proprio voglia di mangiare le cotolette nei piatti.
Parsemelle de dés de tomate et décoré avec de la roquette.
Quindi i dadi di pomodoro che abbiamo tagliato, metterli sulle cotolette con dell'insalata roquette, che non so come si dice in italiano.
E poi verser un filo di citron e degustare.
E con un filo di limone sono pronte a essere degustate.
A bientôt.
Grazie mille per averci ascoltati, arrivederci a presto.
A bientôt su Agora Côte d'Azur.